Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
Ed eccoci qua un altro lunedì, mio carissimo Marco. Ciao Marco, saluta tutti.
Ciao Francesco, ciao.
Ciao Ludovica, lì dietro, che consola, ovvero diciamo questo inglesismo. E siamo un altro lunedì alla nostra 19ª puntata. Slash, dai che arriviamo a 20.
Bello.
Ma
piano piano,
dopo questi saluti, diamoci un po' i contatti di inizio settimana. Dai,
allora,
Marco.
Il sito ondequadre.polito.it, dove potete ascoltare in live il lunedì alle 13, dalle 13.40 alle 14, e poi anche il mercoledì e il venerdì. Poi il sito Spotify Politonde Quadre, dove ricarichiamo i podcast, Instagram e Facebook, dove vedete le nostre fotuzze belle, in particolare su Facebook la domenica, e la mail zappingoq@gmail.com, dove c'è Ludovica che risponderà a tutti i vostri dubbi.
Ai complimenti soprattutto, grazie, grazie, grazie. Ma nuova settimana, nuovo argomento. Dopo che l'ultima volta abbiamo parlato di essere cinefili e
radical,
quindi
radical chic, arte,
andiamo proprio sull'arte e il cinema. Naturalmente il cinema è a sé stante un'arte, si chiama settima arte perché riunisce le arti dello spazio e del tempo, si usa a dire così. Ma soprattutto perché molte volte è capitato che il cinema ha ripreso dall'arte, come in alcuni casi, in alcuni film, o l'arte è stata ripresa nel cinema.
Varie citazioni.
Come biografie varie.
Sì, c'è anche il regista Vugar Efendi che ha individuato le citazioni e i prestiti che il cinema ha tributato all'arte. Ad esempio c'è La casa di Psycho, che sembra uscita fuori da un quadro di Edward Hopper, oppure in Arancia Meccanica ci sono vari riferimenti a Mondrian, all'op art, che è optical art, ovvero un'arte su cui si sviluppa soltanto l'uso del colore bianco e nero, varie forme che ricordano quelle di Constantin Brancusi, e quindi
l'esorcista che rimanda alla vittura di Magritte. Io immagino il vomito dell'esorcista con un quadro di Magritte,
bello fluido.
Fluido,
però appunto cinema e arte naturalmente si può dire che siano una la pronipote dell'altra, perché si sviluppa appunto il cinema, la prosecuzione tridimensionale e nel tempo è un, appunto, sia della pittura ma di tutte le arti in generale.
Insomma, arte e cinema che vanno di pari passo, film che raccontano l'arte e film che riprendono l'arte.
Ma prima dei film ci sono anche le canzoni che raccontano di arte.
Ad esempio in Obraino con Soquadro con due Q, che è una di quelle parole famose che ti fanno ascoltare con due Q.
L'unica parola con due,
ecco,
Q.
Ascoltiamo.
Sembra un quadro di Picasso, un occhio in alto, l'altro in basso. La mia faccia si è disfatta, ha preso troppe botte, adesso guarda qua. Il mio umore sta anche peggio, scuro come un Caravaggio. Più che luci, tante ombre, non parlo, non rispondo, mi faccio i fatti miei. Ah, che brutta cera che ho questa mattina, chi è che mi ha dipinto così? Cielo senza sole, prato senza un fiore, cos'è che mi ha ridotto così? Ah, che brutta cera che ho questa mattina, chi è che mi ha dipinto così? Cielo senza sole, prato senza un fiore, che razza di pittore sto qui? Dentro a questa vita storta, sono una natura morta. Mosca dentro la minestra, sono la mela guasta di un quadro di Cézanne. Un de chirico stranito, manichino senza vita. Ero totalmente privo di quelle prospettive, vado a lavorare. Ah, che brutta cera che ho questa mattina, chi è che mi ha dipinto così? Cielo senza sole, prato senza un fiore, cos'è che mi ha ridotto così? Ah, che brutta cera che ho questa mattina, chi è che mi ha dipinto così? Cielo senza sole, prato senza un fiore, che razza di pittore sto qui? Questa tela senza firma, non mi vedo in forma, è un ritratto senza pietà. Tela senza firma, non mi vedo in forma, è un ritratto senza pietà. Su questa tela senza firma, non mi vedo in forma, è un ritratto senza pietà. Tela, firma, firma, firma.
La seconda settimana di fila in cui facciamo passare in Obraino, Ludovica è impazzita per la seconda volta e appunto cominciamo, snoccioliamo il tema dell'arte seguendo vari filoni. Vogliamo parlare appunto dei vari filoni, delle varie correnti artistiche che si sono sviluppate nel tempo.
Mai. Parliamo del primo filone, ovvero dell'arte moderna, parlando di un film, La ragazza con l'orecchino di perla, che tratta proprio di della storia della nascita del celebre dipinto di Joan Vermeer, La ragazza col turbante, no, più noto ai molti come La ragazza con l'orecchino di perla, proprio per questo il titolo del film. La protagonista è Grie, una ragazza olandese che per aiutare economicamente la sua famiglia decide di lavorare come domestica per l'artista Vermeer, proprio lui. Il pittore, incantato dalla bellezza di questa ragazza, che nel film è interpretato, indovinate da chi? Scarlett Johansson.
Che ha un'incredibile somiglianza con la ragazza del dipinto.
Non l'avrei mai detto. decide di usarla come modella per questo celebre dipinto. E che poi diventerà famoso, di grande fama, e si creerà nascerà un rapporto di grande ammirazione tra i due. Come abbiamo detto, la modella, la ragazza è Scarlett Johansson e il pittore è Colin Firth. Il film è stato anche candidato a 3 premi Oscar come miglior fotografia, miglior scenografia e migliori costumi. Ma passiamo al secondo filone.
Volume 2, che in realtà non è una corrente artistica, ma è un artista a tutti gli effetti. È Vincent van Gogh, che potrebbe essere caratterizzato sia come impressionista, come espressionista. Non è precisato, cioè ci sono dibattiti sulla corrente più congeniale al pittore fiammingo olandese. C'è un film che è Brama di vivere di Vincente Minnelli del 1956,
Last for Life,
che racconta dell'arrivo di Van Gogh in Belgio prima di partire per la Provenza, dove sarà raggiunto da Gauguin.
E sappiamo che è successo dopo, sappiamo tutti che è successo.
È interpretato da Kirk Douglas, è un bel film retro. Naturalmente Kirk Douglas potrebbe non essere l'interprete più accurato di Van Gogh.
Avrebbero potuto trovare qualcuno più somigliante.
Però a proposito di Van Gogh, è uscito lo scorso anno Loving Vincent, gran bel film che ho visto, ve lo consiglio caldamente. È molto particolare per la tecnica di realizzazione, perché le immagini sono state prima girate in modo canonico con gli attori e le telecamere e poi dipinte a mano nello stile di Van Gogh, e quindi si è creato un bel film di animazione, si può considerare a tutti gli effetti. La tecnica sicuramente è innovativa è diventato un successone al botteghino, perché sono stati tutti attirati e attratti dallo stile e dalla tecnica, che non ha deluso le aspettative, perché io stesso ci sono andato e devo dire che mi è piaciuto particolarmente.
Citando il nostro decalogo di venerdì scorso, che se avete ascoltato sapete, non l'ho ancora visto, ma rimedierò.
Recupera, cerca di rimediare, così cercheremo di rimediare il film che è stato trasmesso per 3 giorni al Cinema Massimo qua a Torino, su Klimt e Egon Schiele.
Non l'ho ancora visto, ma rimedierò.
Rimedieremo tutti.
Continuando con i nostri filoni, andiamo verso il periodo che a me probabilmente piace di più, sia anche l'Ottocento ma anche il Novecento, che è un grande periodo fiorente per l'arte di sperimentazione. Infatti si parla proprio di Modigliani e il film I colori dell'anima, scritto e diretto da Mike Davis. Il film racconta l'ultimo periodo della vita di Modigliani, la sua storia d'amore con Jean, la sua vita nella Ville Lumière durante Les Années Folies, ovvero gli anni ruggenti. Gli anni 20, il primo ventennio, quello in cui tutti avrebbero voluto vivere, dove c'era il Moulin Rouge e dove si viveva con pazza gioia, e soprattutto il suo astio, il suo rapporto d'amore e d'odio verso il ancora più celebre Pablo Picasso, che ai tempi era osannato da tutti. Una pellicola malinconica, fatta da luce e ombre, esaltare la figura del grande artista italiano un po' travagliato da questo rapporto col signor Pablo.
Quindi tanti film, però c'è da dire che anche tante canzoni. C'è un artista che ci ha fatto un intero disco sull'arte, tale Michele Salvemini.
Mica Van Gogh.
Tu dovresti
Salvemini
conoscerlo.
Il signor Caparezza lui. Con la canzone Mica Van Gogh, l'ascoltiamo adesso su Zapping.
isola. Shakespeare nelle corde, Dickens nelle corde. Tu leggi manuale di DVD, ti ricorda. Lui 300 lettere, letteratura fine. Tu 160 caratteri, due faccine, fine. Lui London, Paris, Anvers. Tu megastore, iper, multiplex. Lui distante, ma sa tutto del fratello Teo. Tu convivi e non sei nulla del fratello tuo. Lui a piedi per i campi, lo stimola. Tu rinchiuso con i campi sul tapirola. Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, tu sei pazzo. Mica Van Gogh. Van Gogh? A 16 anni girò tra collezioni d'arte. Tu 16 anni Yu-Gi-Oh! Collezioni carte. A 20 anni nel salon del Louvre. Tu nella tua salon del Souvre. Rimani in mutande. Lui olio su tela e creò dipinti. Tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute. Tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è saltato per aver incontrato cocaine. Tu è saltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Van Gogh, una lama e si taglia l'orecchio. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso. Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh.
Ma stavamo parlando di Picasso, mica di Van Gogh, quindi citando.
Sì, ritorniamo.
Ritorniamo al nostro filone, perché dopo il buon Modigliani, il suo rapporto controverso con Pablo Picasso, il quarto filone, naturalmente, è lo stesso periodo.
Riguarda
è proprio
il cubismo, è proprio il pittore
proprio il
spagnolo.
Buon Pablo.
Per cui non stravedo, però c'è da dire che il suo periodo Blumi, cioè alcuni quadri sono stati molto.
No, io preferisco il periodo rosa.
Ho apprezzato particolarmente. C'è un film appunto in cui viene interpretato da Anthony Hopkins, che si chiama Surviving Picasso, diretto da James Ivory. Racconta la sua vita privata, le sue passioni, i suoi sentimenti, che vengono narrati dalla sua amante François Gillot, che lo presenta come un uomo stordito da tante passioni,
tante
sentimenti
donne.
Che prova appunto per le donne, ma anche per le sue opere stesse.
Era un grande Don Giovanni.
Però ricordiamo
Pablo.
Anche il pathos e la sofferenza che fa venire fuori, per esempio in Guernica, che è uno probabilmente il suo quadro
La tauromachia di Guernica. Ogni volta il mio professore d'arte fissato ricorda di la tauromachia della Guernica. Ogni volta. Ma parlando di Picasso, grande e stimatissimo pittore, andiamo avanti nel nostro sciorinare,
sì,
i filoni.
Il secondo dopoguerra, quindi le nuove correnti d'avanguardia.
Le nuove correnti, l'avanguardismo, arriviamo fino all'astrattismo e queste nuove correnti nel nostro quarto filone, col film di Ed Harris del 2000 su Pollock, che si chiama proprio Pollock, naturalmente, sul grande, il più grande
esponente
della spinto astratto, Jackson Pollock, dove l'attore, il regista Ed Harris ha raggiunto l'apice anche della sua carriera di interpretazione, in cui lui ha prodotto e ha girato da solo questo film, dopo che il padre gli aveva regalato una biografia dell'artista, tanto innamorato di questo artista da decidere di farci un film. E grazie papà di Ed Harris per averci regalato questo sogno.
Quindi magari, se vogliamo, cioè, per incentivare la cultura e il cinema, dobbiamo regalare libri d'arte. Tu quale libro vorresti che ricevessi?
Io su Monet.
Ah, quindi sei un amante dell'impressionismo.
Anzi, su Toulouse-Lautrec. Che no, perché lui piaceva stare nei bordelli, fare le donnine. Simpatico, un grande artista.
Un uomo della notte.
L'uomo della pubblicità. Comunque, continuando su questo quinto filone dell'astrattismo, su Basquiat, altro grande esponente
della street art,
con un film di Julian Schnabel, un bel tedescone, del 1996 con Jeffrey Wright ad incarnare l'iconico artista, che naturalmente stiamo parlando di film biografici, ci fanno immaginare la vita frenetica dell'artista Jean-Michel Basquiat e il suo rapporto con l'amico e mentore Andy Warhol,
il famosissimo Andy Warhol, Bowie.
Un altro famosissimo, quindi un gran film pieno di grandi interpreti sia artistici che moderni come David Bowie, un film drammatico e pieno di realtà diretto da questo gran bel tedescone Julian Schnabel.
Per concludere, un filone fuori concorso, perché per secoli le donne sono state escluse dall'arte, però siamo arrivati nel 2018, pari opportunità, e quindi è anche giusto che si renda tributo a una grande artista che purtroppo è stata dimenticata o non ha ricevuto
gli onori che meritava.
E per raccontare questa storia, niente proprio di meno che Tim Burton ha diretto il film Big Eyes, che è incentrato sul plagio che ha coinvolto i coniugi Walter e Margaret Keane. E il pittore Walter Keane raggiunge un successo incredibile perché per i suoi dipinti che ritraggono bambini, donne, animali con degli occhi enormi. Però in realtà i ritratti sono stati realizzati dalla moglie Margaret, e quando poi i due divorziarono, la pittrice chiamò in causa l'ex marito, e dimostrando di essere lei la vera autrice delle opere, quindi meritarsi la popolarità che il marito gli aveva sottratto.
Aveva usurpato. Ma gli interpreti di quest'opera sono Amy Adams e Christoph Walsh, tanto che talmente
bravi, capaci
a rendere questa storia da far vincere alla Adams il Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale. Il film, naturalmente, come abbiamo detto, racconta di qualcosa che nell'arte non è nuova, ovvero il plagio,
sì,
e soprattutto
il sessismo imperante nell'arte,
in cui le donne non riescono alcune volte a emergere, e come Margaret Keane decidono di usare uno pseudonimo o in questo caso il nome del marito per avere una carriera fiorente. Dopo aver sciorinato tutto questo filone di musiche artistiche,
avrete
film
notato sicuramente che manca una certa corrente del Novecento, ovvero il surrealismo. Perché? Perché è un tema che io adoro, perché penso che sia la corrente artistica che preferisco, e abbiamo deciso insieme di snocciolarlo nella puntata di mercoledì, che riguarderà il film interpretato da una fantastica Salma Hayek su Frida Kahlo,
il suo bellissimo monocino
Frida. E con dato che vi rimandiamo a mercoledì, vi salutiamo
qui con l'ultimo pezzo, qui sì. Francesco, Marco da Zapping,
Jonathan Richman, frontman dei Modern Lovers, che hanno fatto tante canzoni anche su Pablo Picasso, però quella che abbiamo scelto è No One Was Like Vermeer, che dovrebbe citare il famoso pittore olandese di cui abbiamo parlato poc'anzi.
A presto.
So fine. Some paintings are sad and passionate, but Vermeer sends a chill up your spine. Yeah, Vermeer sends a chill up your